le origini del Palazzo Ducale risalgono alla fine del XIII secolo, quando Genova assume un ruolo importante nel panorama politico europeo. Le vittorie navali della Meloria nel 1284 contro i Pisani e di Curzola nel 1298 contro i Veneziani suggellano definitivamente la politica mercantile avviata fin dagli albori del millennio. In questa cornice, caratterizzata parallelamente da un'imponente espansione urbana, risultano del tutto inadeguate le vecchie sedi del potere politico, spesso itineranti nei vari palazzi delle famiglie nobiliari. Mentre sull'asse Palazzo San Giorgio-Cattedrale di San Lorenzo sono da tempo consolidati rispettivamente il potere finanziario mercantile e quello religioso, le magistrature cittadine per volontà dei capitani del popolo, Oberto Spinola e Corrado Doria, individuano la sede del governo sul colle di Serravalle, fra San Matteo e San Lorenzo. Qui viene edificato il Palazzo degli Abati, che viene annesso al Palazzo di Alberto Fieschi con la sua torre, acquistato nel 1294 mentre il nobile era in esilio. Così l'analista Jacopo Doria ci racconta quei momenti. Ora, sia noto a tutti i presenti che il comune di Genova, non avendo una casa propria dove potesse abitare convenientemente il capitano del popolo e non potendo neppure avere alcuna decente casa a pigione, comprò da Accellino Doria e consorti le case che sono presso la casa degli eredi di Alberto di Fiesco, alle quali è contigua da tre parti la via, dietro le case dei detti eredi, con una tressenda in comune per 2500 lire, siccome è pienamente contenuto nella carta scritta di mano di Benedetto di Fontanegio, notaro. Attorno a questo primo nucleo, la costruzione acquista nei secoli immediatamente successivi la sua funzione di sede governativa e di rappresentanza. Il palazzo, detto ducale dal 1339, con l'elezione di Simon Boccanegra a primo doge, assume inoltre i connotati di una vera e propria cittadella fortificata, in grado di resistere ad assedi anche prolungati, grazie anche alla chiusura sui quattro lati della piazza antistante. Giungiamo così al 1591, anno in cui la Repubblica incarica l'architetto di Camera, Andrea Ceresola, detto il Vannone, di ricostruire il palazzo, adeguandolo alle esigenze di una città quasi ai vertici del proprio splendore. All'intervento di questo architetto si deve l'impostazione generale tardomanierista del nuovo edificio, caratterizzato da un grande atrio coperto fiancheggiato da due cortili porticati. Il Vannone recupera anche parti del nucleo medievale e realizza gli ambienti oggi conosciuti come munizioniere e sottoporticato, destinati a ospitare scorte di viveri, armi e stalle. Di questo periodo è inoltre l'ampio scalone che, con due rampe contrapposte, collega l'atrio con i saloni del maggiore e minor consiglio, con gli appartamenti dogali e con la sala delle aree. Alla sommità delle due rampe sono ancora oggi visibili due affreschi di Domenico Fiasello, raffiguranti l'arma regia della Repubblica e i santi protettori che intercedono per la salvezza della città presso la Trinità. Posteriore e caratterizzata da una forte connotazione barocca è la cappella dogale, affrescata nel 1653 da Giovanni Battista Carlone, con episodi memorabili della storia genovese tesi a esaltare i meriti di Genova nella propagazione della fede cattolica e alla celebrazione della Madonna, incoronata regina di Genova nel 1637. Tranne che per la struttura generale, possiamo al giorno d'oggi osservare ben poco del Palazzo Vannoniano, sottoposto nel 1684 al cosiddetto bombardamento delle 13.000 bombe da parte della flotta francese del Re Sole, e nel 1777 uno spaventoso incendio che si accanisce particolarmente sui saloni danneggia ulteriormente le strutture. Con uno degli ultimi atti di una repubblica ormai agli sgoccioli, si affida al ticinese Simone Cantoni, famoso architetto neoclassico, la ricostruzione del corpo centrale dell'edificio. Il salone del Maggior Consiglio viene coperto con un'enorme volta a botte con testate a padiglione ornata di stucchi, mentre la decorazione pittorica viene affidata a Emanuele Tagliafichi e Giovanni Davi, che realizzano rispettivamente le tele con il doge Leonardo Montaldo, che restituisce la libertà al re di Cipro Jacopo da Lusignano, e con la battaglia della Meloria. Successivamente, nel 1875, Giuseppe Isola affresca la volta con un'allegoria del commercio dei libri. La sala del Minor Consiglio è ornata con lesene scanalate in stucco dorato e con dipinti del pittore savonese Carlo Giuseppe Ratti, che utilizza bozzetti di Domenico Piola e di Francesco Solimena. Gli interventi effettuati nel XIX e all'inizio del XX secolo, con l'abbattimento ad esempio della cortina che chiudeva l'attuale piazza Matteotti, hanno contribuito a falsare l'originaria fisionomia del palazzo, che viene avulso dal suo contesto urbanistico. Soltanto Orlando Grosso, negli anni 30, tenta di ridare alla costruzione le sue caratteristiche, rileggendone fedelmente, per quanto possibile, l'evoluzione storica e architettonica e realizzando la facciata dipinta su Piazza dei Ferrari. Dopo un intervento conservativo durato dal 1980 al 1992, il palazzo è stato restituito alla sua fruibilità pubblica nella sua nuova veste di centro espositivo e congressuale, di sede di prestigiose istituzioni culturali e di spazi commerciali.